Impazza il toto presidente della Repubblica. Allora affrontiamo l'argomento vedendo come funziona l'elezione, quali sono i candidati più chiacchierati e quali gli scenari possibili. Parliamo anche della città di Londra che sconsiglia ai propri cittadini di fare attività fisica per via dei livelli troppo elevati di inquinamento. Io sono Andrea dell'Innocenti e questa, come al solito, è Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Sigla. Chi sarà il prossimo presidente della Repubblica Italiana? È questo l'argomento probabilmente che tiene più di ogni altro banco in questi ultimi giorni, sui giornali. E vorrei parlarne, vorrei farne due chiacchiere assieme a voi. Però prima di andare a vedere i candidati e fare un po' di ragionamenti, vorrei vedere come funzionano le elezioni del presidente della Repubblica per capire un po' il meccanismo che sta dietro, perché ci aiuta anche a capire poi quali sono gli scenari più probabili. In base all'articolo 83 della Costituzione, che norma appunto l'elezione del Presidente della Repubblica, il Capo dello Stato viene eletto dal Parlamento in seduta comune, a cui si aggiungono tre delegati per ogni regione, che sono scelti dai rispettivi consigli regionali secondo una determinata proporzione di due delegati di maggioranza e uno di minoranza, con l'eccezione della Valle d'Aosta, che invece elegge un solo delegato. In tutto, quindi, si va a costituire un collegio elettorale di 1.009 cosiddetti grandi elettori, un po' come avviene per gli Stati Uniti, per eleggere il Presidente degli Stati Uniti. Sono 1.009 grandi elettori, di cui 630 deputati, 321 senatori, inclusi i senatori a vita, e 58 appunto delegati regionali, che sono coloro che effettivamente andranno a eleggere il Presidente della Repubblica. In realtà questi numeri sono l'ultima volta che saranno questi, nel senso che il numero calerà drasticamente, plausibilmente per l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica, che si farà con un nuovo Parlamento che verrà eletto con i numeri ridotti in seguito alla riforma costituzionale del settembre 2020, probabilmente ve ne ricorderete. Comunque, qui così si va a costituire questo appunto collegio dei grandi elettori. Il voto dei grandi elettori è segreto e per le prime tre tornate serve una maggioranza qualificata di due terzi degli elettori per eleggere il nuovo presidente. Maggioranza che dalla quarta tornata in poi, dalla quarta votazione in poi, diventa ma una maggioranza semplice, ovvero del 50% più uno. La procedura, è già normalmente lunga e abbastanza complessa, considerate che alcuni presidenti in passato sono stati eletti dopo più di 20 votazioni. Quest'anno lo sarà forse ancora di più perché, se normalmente venivano effettuate due votazioni al giorno, tradizionalmente, quest'anno se ne farà soltanto una, visto che i grandi elettori entreranno in realtà nell'aula, scaglionati in gruppi di 50. Per una questione sanitaria legata alla pandemia di Covid-19, e quindi tutta la procedura fra turni, sanificazioni, spoglio dei voti e così via dovrebbe durare circa 4 ore, quindi si prevede di farne una al giorno. Quindi immaginate che, non so, se si eleggesse al 20° turno sarebbero 20 giorni dopo. Si comincia il 24 gennaio, lunedì prossimo, si procede a oltranza e si finisce, non si sa quando. Comunque, questa è l'architettura generale. E andiamo a vedere un po' chi sono i favoriti, premesso che è sempre difficile dirlo in questo caso, perché appunto l'architettura di come si svolge l'elezione fa sì che si possano verificare così colpi di scena e possano emergere nomi a sorpresa, un po' come succede quando viene eletto il Papa. Comunque, al netto di questo, qualche ragionamento possiamo farlo. Partiamo da un fatto: tutte le persone che abbiano superato i 50 anni di età e che godono dei diritti civili e politici sono di fatto eleggibili a Presidente della Repubblica. Non è che ci si candida o che si scelga in una cerchia ristretta. Semplicemente si viene eletti e poi ovviamente si deve accettare l'incarico. Anche, non so, il barista sotto casa vostra o vostra zia potrebbero essere, se rispettano queste due caratteristiche, eletti Presidente o Presidentessa della Repubblica, o Presidenta, non lo so. Se raggiungessero la maggioranza dei voti. Nella realtà, ovviamente, questo non accade perché nei giorni prima delle elezioni i partiti, e anche durante le elezioni, i partiti cercano di parlare fra di loro e di indirizzarsi verso un numero finito più o meno di possibili candidati, in modo da non disperdere i voti e quindi concentrarli tutti su certe persone che raramente sono il barista sotto casa e vostra zia. Al momento l'unico profilo che secondo i sondaggi metterebbe un po' tutti d'accordo e che sarebbe eleggibile addirittura al primo turno, cosa che è abbastanza rara per un presidente della Repubblica, sarebbe il presidente uscente Sergio Mattarella, che però ha già dichiarato che non è disposto a effettuare un secondo mandato. Tolto Mattarella, i nomi che sono circolati di più in questi giorni, oggetto di trattative e rumors fra i partiti, sono Mario Draghi, Silvio Berlusconi o una donna. Sembra una battuta, ma è davvero così. Questo è quello che hanno riportato varie volte vari giornali sulla base appunto degli scambi di battute fra i partiti. Come commentava giustamente Serena Landini a Propaganda Live venerdì scorso, sembra che il fatto di eleggere una donna sia di per sé una cosa carina, non so, il che presuppone che le donne siano tutte uguali e se ne può eleggere un po' uno a caso, basta che sia una donna, è una cosa figa, innovativa, però ecco, toglie anche molto valore alla singola persona che si va ad eleggere. Comunque, commentiamo un po' questi tre candidati, quindi Silvio Berlusconi, Mario Draghi e una donna. Togliamo di mezzo il giudizio sulla persona in questo caso, ma concentriamoci su chi potrebbe essere più adatto a svolgere questo ruolo, perché in Italia il Presidente della Repubblica è la carica più alta dello Stato, però a differenza di altri paesi che sono repubbliche presidenziali come, non so, la Francia o gli Stati Uniti, non ha un ruolo politico, quindi di capo del governo, ma è una figura, è appunto il capo dello Stato, è una figura super partes, deve garantire il rispetto delle regole del gioco e soprattutto della Costituzione. Questo ovviamente è importante saperlo per capire chi può essere una figura adatta a svolgere questo ruolo. Ora, Berlusconi è Berlusconi, non saprei esattamente come altro definirlo. Diciamo che nella sua carriera, prima da imprenditore e poi da politico, non ha esattamente brillato per il rispetto delle regole e la condotta morale. Non mi metterò qui a fare l'elenco di tutti i reati e i capi di imputazioni perché sono troppi per ricordarsi le memorie, a meno che non sia, non lo so, un super computer quantistico o Marco Travaglio. E sono troppi anche per andarsi a rivedere, veramente ci vorrebbe, non lo so, 10 puntate di Non mi rassegno solo per elencarli. Ma ecco, diciamo che non è proprio il classico personaggio che metteresti nel ruolo di quello super partes che deve far rispettare le regole agli altri. Mettiamola così. Mario Draghi, sicuramente da un certo punto di vista è più adatto, non so, è più austero, serio, rispettato, però non è che anche lui abbia proprio brillato nel rispetto della Costituzione, ad esempio per quel che abbiamo potuto vedere in questi mesi. È più un decisionista, è uno che tira dritto, che bypassa costantemente il Parlamento ed è vero che siamo in emergenza, ma sì, ok, fino a un certo punto. Senza considerare che culturalmente è espressione del mondo della finanza e di una visione del mondo che mette l'economia al centro, quindi del tutto mercato e niente Stato, per farla molto breve. E questo forse non lo fa un candidato esattamente ideale per essere il massimo esponente dello Stato, lo Stato che dovrebbe ovviamente regolare i mercati e regolare l'economia. Insomma, alla luce di ciò, inaspettatamente rivaluto la terza candidata, quindi una donna, che probabilmente potrebbe fare meglio, e una a caso intendo, non è una questione di genere, ma è una questione puramente statistica. Comunque, a parte le battute, come dicevo, vista l'architettura dell'elezione, è comunque possibile che nessuno dei candidati più candidati, candidati più chiacchierati, perché più candidati non ha senso, venga alla fine eletto. Forse è anche probabile, non lo so. Dietro di loro ci sono tutta una schiera di altri nomi, da Casini a Maria Elena Casellati, a Giuliano Amato, Romano Prodi e in realtà tanti tanti altri. E non è detto che non emerga una sorpresa. Quindi, non lo so, non me la sento di fare pronostici o di sbilanciarmi in questo caso, perché siamo stati abituati nella storia a diverse sorprese in questo campo. E quindi, non lo so, semplicemente ci aggiorniamo e vediamo quello che succede. Ovviamente ne continuiamo a parlare qui su Non mi rassegno. Ci spostiamo però per adesso a Londra per la seconda e in realtà ultima notizia del giorno. Perché a Londra la scorsa settimana c'è stata una circolare del sindaco Sadiq Khan che ha consigliato ai suoi cittadini di evitare un'attività fisica intensa il venerdì, quello appena trascorso, a causa dei livelli molto elevati di inquinamento. La scarsa qualità dell'aria a Londra sembra il risultato di due fenomeni. Da un lato un'intensa area di alta pressione che copre l'Europa occidentale, con poco movimento d'aria e quindi un po' il fatto che anche l'inquinamento stesso ristagna, le polveri sottili ristagnano e non vengono disperse. Dall'altro l'intenso uso delle auto che è tornato molto vicino ai livelli pre-pandemia. Per fortuna in realtà poi la situazione è un po' cambiata nel frattempo e nel weekend i venti sono tornati a soffiare abbastanza forti e i livelli di inquinamento che avevano sfiorato la fascia 10, che è la più alta in assoluto, non veniva raggiunta da 4 anni, sono tornati a scendere. Il problema però di fondo rimane, fra l'altro rimane per una città che si vorrebbe proporre anche come modello globale di sostenibilità, ma che sembra ancora abbastanza lontana dalla meta. Tra l'altro ne parlavamo anche qualche giorno fa, ormai è conclamata la correlazione fra Covid-19 e inquinamento, quindi anche in un'ottica di mera prevenzione del virus, di questo come di tanti altri futuri, plausibilmente, vivere in città più sane e sostenibili dovrebbe diventare una priorità. E lo ha detto fra le righe, questo comunque interessante, anche il sindaco stesso, che ha dichiarato: se non raddoppiamo i nostri sforzi per offrire un futuro più verde e più sostenibile, sostituiremo una crisi di salute pubblica con un'altra causata dall'aria sporca e dalle strade bloccate. Ok, direi che abbiamo finito. Prima di salutarvi, come faccio ogni tanto di recente, vi ricordo che, visto che il lavoro di Italia che cambia di giornalisti e le giornaliste di Italia che cambia è consultabile, fruibile gratuitamente da tutti e tutte e che si basa appunto sul lavoro di giornaliste professioniste o insomma, pubbliciste, ma comunque lavoro retribuito. Se volete contribuire, se ritenete che il nostro lavoro sia importante, potete contribuire e fare in modo che possiamo continuare a svolgere in maniera libera, indipendente e senza condizionamenti il nostro lavoro di giornalisti e giornaliste, potete fare una donazione. E la pagina è Contribuisci, la trovate su italiachecambia.org, ve la lascio come sempre comunque in descrizione di questo video, se state guardando il video su YouTube o di Spreaker o di, scusate, del podcast su Spreaker e Spotify. E insomma, ogni donazione è ovviamente ben accetta e vi saremo molto molto lieti. Detto ciò, vi saluto, vi do appuntamento a domani, sempre a partire dalle 8 di mattina su Spreaker, Spotify e YouTube, i canali di Italia che Cambia ovviamente. E come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.